State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano e siamo in collegamento con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. Bentornato a Radio SBS.
Grazie a voi.
Allora, insieme a te questa mattina diamo uno sguardo ai dati che riguardano le recenti elezioni europee, elezioni che hanno visto una netta svolta a destra in tutto il continente, però in gradi diversi che magari analizzeremo insieme. Innanzitutto uno sguardo globale, quello che emerge dai dati.
Sì, è successo che in effetti quello che la maggioranza che ha sempre governato in Europa dagli anni 90, cioè da quando il Parlamento europeo è diventato più importante, no? Ha assunto più poteri, è sempre stata una maggioranza di centro, noi la chiamiamo grande coalizione, no? Tra socialisti da un lato, popolari, conservatori dall'altro. Negli ultimi anni si era anche allargata ai liberali, diciamo, quelli di Macron per intenderci, in Francia. E di fatto questa maggioranza si è un po' sottigliata, non tantissimo, però si è sottigliata. Siccome era già piccola prima, diventa più difficile governare. A perdere tanto sono stati invece il Partito dei Verdi in favore di gruppi di estrema destra, cioè destra e estrema destra. Per intenderci, in Parlamento sono entrati dei partiti che di fatto in alcuni paesi dell'est Europa sono d'accordo con politiche, cioè, o meglio scusano alcune politiche neonaziste, sono piccole formazioni, e poi ci sono dei partiti di destra, diciamo non tradizionale, euroscettiche eccetera. Quindi sì, si riduce la forza del grande centro che ha sempre governato l'Europa, però forse non abbastanza da, diciamo, rendere tutto del tutto ingovernabile. E però, come forse avrete sentito, non è soltanto una questione di come governeremo l'Europa, ma anche di come governeranno i grandi paesi, perché quelli avranno i grandi problemi in queste settimane, ne vedremo delle belle.
Sì, senz'altro. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'annuncio a sorpresa di Macron che ha convocato le elezioni. Quello è sicuramente uno dei casi macroscopici di quanto effettivamente i giochi debbano essere ancora in qualche modo definiti a livello europeo. Ma guardiamo adesso invece proprio al dato italiano in particolare. Qui in qualche modo sembra di nuovo riproporsi una dinamica in cui ci sono due schieramenti principali sostanzialmente.
Sì, in sostanza sì, devo dirti, poi qui diversamente dal resto d'Europa, malgrado il primo partito, cioè Fratelli d'Italia, sia arrivato al potere nel 2022 con un programma di destra netto, al potere Giorgia Meloni, diversamente da altri partiti che non si sono moderati, per esempio penso al partito di Orban in Ungheria, si è molto moderata, aveva promesso di fare il blocco navale sui migranti, non ha fatto niente di tutto questo, ovviamente ha adottato una parte di politiche di destra, ma non così forti, e quindi tu hai questa tendenza, diciamo, della destra a diventare un po' di centrodestra, ha vinto ovviamente questa destra di coalizione, e poi dall'altra parte è vero che si è rafforzato anche il Partito Democratico, quindi il centrosinistra, e tra i due si sono molto appunto rafforzati, hanno perso un po', diciamo, le ali, per esempio il Movimento 5 Stelle ha perso parecchio, è sempre diciamo un'elezione europea, e quindi a volte ci sono delle sorprese, per esempio la sinistra, insomma, i partiti a sinistra del PD, cioè in questo caso diciamo la sinistra che si era coalizzata, ha fatto un buon risultato, cosa che di solito non accade, però è vero che, come dici tu, c'è un po' un ritorno ai grandi, diciamo, a due partiti. È molto diverso però dal resto d'Europa, dove invece i partiti di governo hanno perso molto, invece lo scenario è molto frammentato. Hai parlato della Francia di Macron, ma anche Scholz in Germania ha una coalizione di tre partiti, e tutti e tre partiti hanno perso un bel po' di voti.
Ricordiamo che stiamo parlando con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI di Milano. Un altro dato sicuramente molto significativo, sia a livello europeo sia a livello italiano, è stato quello dell'astensionismo. A quanto è a questo punto, in questa tornata elettorale, e soprattutto in Italia in particolare, il dato è macroscopico e un po' preoccupante?
Sì, è un po' preoccupante, siamo scesi sotto il 50%, quindi meno di un elettore su due, meno di un maggiorenne su due ha votato, si è espresso la sua preferenza. Bisogna ricordarsi però che le elezioni europee sono un po' sempre il loro gioco, nel senso che l'affluenza è sempre inferiore rispetto alle elezioni nazionali. È anche vero che è un po' un campanello d'allarme, perché ci fa più o meno intuire che anche nelle elezioni nazionali il rischio che si vada a votare poco. E non è soltanto stato, diciamo, non è successo soltanto in Italia, ci sono stati alcuni paesi che storicamente le elezioni europee registrano delle affluenze imbarazzanti, Cipro sotto il 25%, la Croazia sotto il 15%, insomma, qualcosa che non sentiremo mai, perché a volte le elezioni europee sono viste, se non sono, diciamo, politicizzate a livello nazionale, sono viste come elezioni un po' superflue, un po' inutili. E invece in casi come appunto abbiamo detto in Italia, dove a volte le politicizziamo perché vogliamo sapere anche a livello nazionale un po' a che punto stanno le forze politiche, anche se appunto queste elezioni non hanno effetto poi sul Parlamento nazionale, anche in quel caso c'è una, diciamo, una riduzione dell'affluenza. Quindi sì, c'è un po' di disillusione, devo dire che la paghiamo tutta anche a livello, diciamo, di politiche, perché quando l'elettorato non va a votare, poi i politici rischiano sempre un po' di iniziare a, diciamo, non fare gli interessi degli elettori, ecco.
Quali sono le sfide principali che dovrà affrontare l'Unione Europea adesso e quale orientamento possiamo prevedere anche su argomenti come ad esempio quello dell'immigrazione?
Guarda, allora intanto parliamo appunto del breve termine, quindi sì, migrazioni oggi non cambierà molto perché l'Europa ha già virato a destra in maniera abbastanza profonda, cioè il Parlamento di questi 5 anni sulle migrazioni, per esempio, ha trovato dei punti di caduta sempre e soltanto, diciamo, repressivi, mettiamola così, cioè che riducevano il più possibile diciamo, i diritti dei richiedenti asilo. Oppure diciamo che stavano dalla parte degli stati membri, ecco, insomma, e quindi si andrà avanti così, cioè da questo punto di vista non cambierà molto. Sui cambiamenti climatici invece cambia un bel po', perché appunto in questi 5 anni quella grande maggioranza di centro di cui parlavamo prima è stata sostenuta anche dai Verdi, che quindi hanno chiesto alla Commissione europea di fare di più sul clima. Adesso invece, anche in campagna elettorale, persino i partiti moderati, per esempio i popolari, appunto il partito da cui viene la Presidente della Commissione europea uscente, Ursula von der Leyen, che spera di essere riconfermata, anche loro hanno cambiato le loro posizioni, diciamo, annacquando tanto le politiche sul clima, e questa cosa potrebbe andare avanti. Quindi, prime due cose sono queste. Forse la terza, e devo dirti, invece restituisce un'Europa spaccata, e cosa faremo con la Cina? Perché da un lato c'è chi, come la Francia, chiede di fare un po' come Biden, quindi aumentare i dazi e poi rispondere in maniera severa nel caso appunto la Cina continui a sussidiare fortemente le sue imprese e le sue esportazioni, e chi invece, come la Germania, dice no, non dobbiamo aumentare i dazi. Ovviamente la Germania ha tantissimi rapporti commerciali molto stretti, anche industriali, con la Cina, e quindi dice non bisogna aumentare dazi e tentare di, diciamo, negoziare con la Cina anziché tirargli le zappate. E quindi, insomma, su questo invece la Commissione, devo dire, dovrà trovare un punto di caduta, e però lo vediamo anche in questi mesi, forse proprio oggi si vede, in queste settimane la Commissione europea sta aumentando i dazi per esempio sulle auto elettriche cinesi, dando un segnale che la prossima Commissione probabilmente seguirà.
Guardando al voto nei 27 paesi membri dell'Unione Europea e anche al dato che citavamo prima dell'astensionismo, possiamo dire che l'euroscetticismo sia in crescita in generale in Europa?
Dipende, nel senso che sì, in generale sì. Addirittura il mese precedente le elezioni, noi facciamo un sondaggio, diciamo, ogni 6 mesi da parte di un istituto che si chiama Eurobarometro, lo fa in tutti i 27 paesi membri, e ha chiesto, tra le tante domande, secondo voi il futuro sarebbe meglio fuori o dentro l'Europa? Ecco, la Polonia e l'Italia al 40% hanno detto fuori dall'Europa, tanto per dirvi che c'è una percentuale di euroscetticismo in alcuni paesi molto elevata, non tanta invece in molti altri, per esempio la Germania e molti paesi del nord. E dall'altra parte c'è da dire che appunto questa grande maggioranza di centro, che è pro-europea, comunque tiene, anche se sia sottiglia, e in alcuni paesi europei, per esempio quelli nordici, addirittura diciamo le sinistre europeiste, poi anche in alcuni casi il centro europeista, hanno vinto, hanno fatto segnare delle avanzate. Quindi sì, in generale aumenta l'euroscetticismo, sì, però ci sono dei segnali in controtendenza che ci fanno pensare che comunque non tutto sia perduto, anche se invece, chiudo su questo, sicuramente si va verso uno scenario di fortissima frammentazione. Immaginatevi come si fa adesso a prendere decisioni nel Parlamento europeo con già 3 partiti, la cui maggioranza si assottiglia, e forse c'è bisogno di pensare a, diciamo, dei transfughi da parte di altri partiti. Un scenario molto italiano, ecco, con grandi negoziati per ogni singola politica.
Matteo Villa, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.